Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Alessandro Bonu parlerà di Internet of Things e i rischi legati alla sicurezza. Buon ascolto.
Allora, buongiorno a tutti, iniziamo anche perché l'argomento di oggi prevede un tema che richiederebbe un intero Smau per essere trattato in maniera esaustiva. Cerco di andare un po' veloce anche perché la materia sarà abbastanza... impegnativa, e cerchiamo di avere degli spunti importanti per poter affrontare questo aspetto. Noi siamo diritto, come si può evincere dal nome del nostro network, l'insieme di due termini che vedono collaborare due realtà, l'ambito normativo, quindi scienza giuridica, e ambito scientifico. Il nostro network, fondato dal professor Massimo Farina, vede delle professionalità del mondo tecnologico e il mondo giuridico che iniziano a dialogare per trattare tematiche di interesse comune che vedete qui esposte nelle slide. Il nostro laboratorio, ubicato presso l'Università di Cagliari, invece si occupa dell'aspetto più accademico, fondamentalmente più per quanto riguarda la digital forensics e comunque le altre materie che richiedono l'intervento sia dell'aspetto normativo che dell'aspetto giuridico. Questo è il nostro sito, lì vedete il nostro fondatore Massimo Farina. Per quanto mi riguarda, io mi occupo di sistemi, io rappresento la parte tecnica di questo network, quindi sistemi, infrastrutture di sistemi complessi presso il campus di Selletta in Sardegna, con una particolare attenzione per quello che riguarda la security. Infatti oggi parleremo di security, ma non dal punto di vista dei classici sistemi, ma andremo a verificarla dal punto di vista degli oggetti connessi. Oggetti connessi che secondo qualche previsione pare che siano in esponenziale crescita, quindi vediamo che entro il 2020 saranno addirittura quasi 14 miliardi di oggetti connessi, e la cosa interessante è che metà di questi nuovi processi aziendali saranno impattati da questi dispositivi. Questo è quello che accade in 60 secondi e vi dà un'impronta di quello che è l'attività di internet, delle connessioni che vedono coinvolti questi oggetti al minuto, con una variante che va dal 2014 al 2016. Non vi leggo le cifre per evitare di... per andare un po' più rapidi, ma è abbastanza esplicativo quello che accade in rete. Lo stesso Piano Nazionale per la Protezione della Cibernetica, all'indirizzo 3, ci parla di promozione e diffusione della materia relativa alla sicurezza, non solo per addetti ai lavori, ma anche per chi usa questi dispositivi, al di là che sia addetti ai lavori oppure no. Questo è importante perché in questo seminario vediamo un excursus a partire dalla base di quelle che sono le problematiche nell'utilizzo di questi device, non solo per quanto riguarda gli addetti ai lavori. Ho ritagliato un po' di professionalità che stanno emergendo, che vi fanno capire quella che oggi è la percezione di questa problematica. Sicuramente in ambito non esattamente in Italia, però capite bene che queste saranno le professioni del futuro. Iniziamo a parlare un po' del concreto, non voglio stare troppo a fare filosofia della sicurezza. Allora, oggi non ci si accontenta più di penetrare sistemi per dire quanto sono stato bravo. Attenzione, il problema è legato al fatto che chi agisce in questi termini cerca di monetizzare le attività. Pensiamo ai ransomware. Questo determina che la stima parla di 9 miliardi all'anno di impatto relativo a questo problema. Parliamo invece di sicurezza e privacy. Attenzione, privacy dal punto di vista tecnico, ok? Non esiste in termini assoluti, penso che questo sia ormai una cosa abbastanza scontata. ma è l'insieme di che cosa? Sicuramente di formazione e informazione, quella che noi cerchiamo di fare e di divulgare, che dalla quale scaturisce la conoscenza, che determina poi quella che è la consapevolezza, ok? L'insieme di questi fattori ci dà una buona garanzia di quella che potrebbe essere la sicurezza calata in un determinato ambito, ok? Non esiste sicurezza in generale, deve essere sempre calata in un ambito specifico. Ricordatevi anche questo concetto che è molto importante, non è un prodotto. Spesso ci sentiamo dire noi tecnici: mettimi in sicurezza il sistema. Non è un prodotto che accendi e spegni, è un processo. Vediamo qual è questo processo. Fondamentalmente i fattori sono due. Sentirete parlare oggi di fattori, è un termine che ricorrerà spesso. Uno è sicuramente intrinseco ai dispositivi, parliamo di dispositivi connessi, attenzione, il focus è sempre l'IoT, Internet of Things. Intrinseco che cosa? Un aspetto hardware e un aspetto software. Per quanto riguarda l'aspetto hardware, sicuramente ci interessa un aspetto di progettazione, non inteso in termini di progetto del prodotto, perché sono informazioni chiaramente non disponibili, diciamo, in ambito pubblico, ma progettazione dell'aspetto, banalmente, di un telefono. Vi ricordate la famosa batteria che andava ad incendiarsi quando si surriscaldava? Voi direte, ma come faccio a capirlo? Dalle informazioni note sulla rete. Quando io acquisto un prodotto, quando andate su Amazon, cosa guardate? Le recensioni, ok? Come si guardano le recensioni per altri aspetti, si guarderanno le recensioni per quanto riguarda un aspetto progettuale. Un altro aspetto relativo alla sicurezza, evidentemente, sono anche le caratteristiche fisiche. Perché? Perché se io vado a mettere il mio database in una schedina miniaturizzata da 128 giga, dove ci può stare chiaramente un intero archivio, capite bene, la schedina poi la andrò a custodire, non voglio capire dove, evidentemente c'è un problema. Per quanto riguarda l'aspetto software, un elemento importante è dato dal firmware, ovvero dal sistema operativo, il driver che gestisce il nostro dispositivo. Pensiamo al nostro telefono. Ci occupiamo sicuramente di capire immediatamente quali sono le informazioni relative all'aggiornamento dello stesso, del firmware, e capire se evidentemente ha qualche problema da correggere. L'altro aspetto sono gli applicativi, cioè quelli che io andrò a installare successivamente in relazione alle mie esigenze. Ok? Ma il secondo fattore, che forse è quello più importante, relativo alla sicurezza, da cosa è dato? Ve lo faccio vedere in un video. Thank you. Molto bellino questo video. Gira un po' sulla rete, ma l'ho voluto riproporre perché indica veramente qual è l'utilizzo oggi che si fa di certi dispositivi. Attenzione, da cosa si evince da questo video? Che tutta la marea di gente che usa i dispositivi per fare qualcosa, riprendersi, eccetera, sono informazioni che vanno in rete, a disposizione di una tecnica chiamata OSINT, accesso alle informazioni di carattere pubblico. È una tecnica attraverso la quale si fanno indagini, attenzione, si trova di tutto. L'informazione che finisce in rete è in rete, ok? Due fattori, torniamo ai fattori. Sapete di cosa sto parlando, immagino, vero? Fattori, autenticazione a due fattori, utilizzo di più fattori. Cosa significa? Che oggi ci si lamenta spesso di aspetti relativi a account che vengono chiaramente rubati e vengono poi messi in rete, ma si conoscono appena questi aspetti. Ritorneremo su quest'ambito. La percezione del rischio è molto ridotta, perché noi abbiamo una percezione del rischio legata al fatto che il nostro dispositivo, parliamo di un telefono che è quello che avete ormai dalla mattina alla sera, lo si può rompere. Questa è una percezione del rischio che abbiamo. Quando acquistiamo il telefono, la prima cosa che acquistiamo è la custodia. Di certo non andiamo a vedere se il nostro firmware è aggiornato, la custodia che sia bellina, che sia tutta, che monti bene, eccetera. L'altra percezione è invece il fatto che ce lo possano rubare, lo possiamo perdere. Queste sono le percezioni, diciamo, più spinte del nostro rischio. Ma qual è un altro elemento, un altro esempio di percezione? Voi tutti avete un telefono, ecco, qualcuno sta riprendendo, me lo fate vedere per cortesia. Tutti il telefono, grazie, grazie, tutti il telefono. Bene, adesso scambiatevelo casualmente tra di voi. Un senso del crimine, l'avete sentito, vero? Ecco. La percezione del crimine, siete criminali, non lo sapete, però c'è, esiste. Vi è venuto un... no, stavo scherzando, restituitelo, nessuno l'ha dato. Perché, vi ricordate quando si usavano i Nokia, mi presti il telefono per fare la chiamata? Certo. Adesso lo dareste? È un'estensione della vostra, del vostro corpo, non lo diamo. Ok? Parliamo di cose un po' più serie, anche se attenzione, tutto parte dalla base. Adesso noi entriamo nel mondo aziendale, ma tutto sta alla base. Vorrei puntualizzare questo aspetto. Siamo sicuri di questo? Se parliamo di oggetti connessi in ambito aziendale, ok, ormai ne abbiamo di tutti e di più, di che cosa dobbiamo preoccuparci in questo caso, secondo voi? Qual è l'elemento determinante che può creare un problema? Fondamentalmente che diventi un punto di partenza per l'aggancio poi alla rete interna. Banalmente una macchinetta del caffè, connessa in rete, la controllo tramite un dispositivo, un pannello di controllo, sono finite le cialde. No, la controllo in rete, ok? Poi è attaccata alla rete locale. Questo rappresenta effettivamente l'anello debole della gestione di questi dispositivi. Ricordatevi la slide di previsione che vi ho fatto vedere prima? Metà di quegli oggetti saranno incastonati nelle realtà aziendali, eh? Quindi si sta entrando sempre di più nel, pensate alla webcam. Ma questi oggetti, una volta che io li connetto alla rete, come li recupero? Cioè come trovo l'informazione che l'oggetto è connesso? Conoscete tutti questo motore di ricerca, giusto? No. Il famoso Shodan, o Shodan, che si occupa di cercare oggetti connessi alla rete. Banalmente, come Google, invece che scrivere chiaramente Fiere Bologna, vado a mettere webcam, una stringa che mi indica chiaramente un oggetto connesso, dopodiché lui va a cercare su tutta la rete qualche oggetto connesso. E qui ne vedete, ve ne dà veramente tanti. Chiaramente vi propone anche tutta una serie di altre informazioni, che porte vengono aperte, quali sono gli utenti di default che vengono anche con qualche parametro in più, vengono anche testati. Quindi attenzione che il famoso admin poi determina questo. Quindi vado a vedere dati sensibili piuttosto che dati privati all'interno di un ambiente dove insiste la webcam. vi ho detto webcam, ma potevo parlarvi anche di toilette pubbliche, potevo parlarvi anche di centrali elettriche, di forni crematori, e qui mi fermo, centrali connesse, accendo il forno numero 1, accendo il forno numero 2. Non ve lo dico a caso, sono test che sono stati fatti e didatticamente dimostrati. Fattori, torniamo ai fattori. In questo caso torniamo a tre fattori che ci comportano un problema. Vi inviterei a leggere questo che c'è scritto qui in basso. Non sono slide puramente accademiche, ma sono il risultato di test che sono stati fatti, portati a termine su aziende di grosso taglio. Ok? Non sono fatti sull'aziendina a fianco, parliamo di SPA. Primo caso, ho accesso alla struttura. Penso anche al nostro campus a Sailetta, a Tiscali. Pensate, noi siamo circa 800 persone che lavorano assieme a consulenti e tante altre persone. Ci si accede con un portatile, un telefono, il collega che accede al tornello mi fai entrare un attimo? Chi di voi non lo farebbe entrare? 800, prego, certo, sono dentro, facilissimo. Dove andreste a cercare un cablaggio di rete, una presa di rete? Una sala riunioni, per esempio. Sala riunioni dove magari è appena finita una riunione, io sono tutto bello, come può essere un consulente, mi avvicino, faccio finta di sedermi, mi attacco alla rete. Con dei sistemi che non sto qui a raccontarvi, chiaramente vado a fare un spidering della rete, vedo cosa gira in rete, dopodiché prendo i dati. Secondo caso, mi trovo nel perimetro. Qual è l'elemento che mi consente di entrare dal perimetro? Io sono a SMAU, sto lì all'ingresso, vedo se c'è un wifi disponibile, quindi mi metto nei dintorni e cerco di capire come poter prendere le informazioni che mi consentono poi di accedere alla rete. Molto semplice. E anche in questo caso i dati vengono presi, sempre con una volta che si accede dentro siamo in rete, si cercano altre informazioni dalla rete, è tutto uno scavalcare. Qui voglio portarvi a un esempio, voglio approfondire un attimo. Chi di voi non ha mai acceduto a una rete aperta? Albergo, hotel? Voi tutti vi spostate per lavoro, immagino. Quindi la prima, i dispositivi stessi, intercettano una rete pubblica, cercano di connettersi perché chiaramente rispetto ai vostri dati, che sono a pagamento, preferiscono gli accessi pubblici, a meno che voi non li configuriate diversamente. Poi torniamo su questi aspetti. Ma chi vi dice che non sia un fake wifi? Chi ve lo dice? Non ve lo dice nessuno. Quindi io mi posso mettere a fianco alla vostra stanza in albergo, creare un SID uguale, sapete quanto ci metto? Accendo questo, lo chiamo API name, access point name, che sarebbe il SID name, uguale, SMAU Bologna, perché immagino che ci sia una rete magari. Lo accendiamo? Voi navigate, tutto quello che traffica passa da me. Sapete quanta roba passa? Ho dimenticato il bonifico, te lo faccio da SMAU, un attimo. Terzo caso, sono connesso su internet, sono lontano. Qual è l'elemento che mi consente di accedere a un'azienda? Oggi le aziende di grosso taglio, ma non solo, cosa utilizzano per il cosiddetto accesso remoto, per poter lavorare da remoto? Consulenti, la VPN, però tutto criptato. Chiaro? Lì non mi frega nessuno. Ma come espongo la VPN? Come la espongo? La espongo con un pannello di controllo, user e password. I sistemi più seri cercano di fare, vi danno un IP scritto, non linkato da nessuna parte, un utente, una password, così. Però chiaramente i dirigenti, insomma le persone che viaggiano molto, non vogliono avere queste informazioni troppo tecniche, vogliono un pannello di controllo. Sapete OSINT? Vi ricordate l'OSINT di cui vi ho parlato prima? Se voi mettete site, due punti, VPN, una nota azienda, quanto pensate di aspettare prima che vi dia il pannello di controllo. Veramente poco. Anche in questo caso, una volta provate non molte combinazioni di password, si entra tranquillamente. Anche in questo caso sono stati presi i dati aziendali. Andiamo a cercare di capire come poter agire in questo caso. Ricordatevi sempre una cosa: tutti possiamo cadere vittima di questi eventi, oggi più che mai sicuramente, ma è importante applicare la giusta dose di sicurezza del dispositivo che stiamo utilizzando, ma nel contesto in cui andiamo a utilizzarlo. È fondamentale il contesto, perché se io sono in un contesto di un certo tipo, ma uso un dispositivo che non è attinente, c'è qualcosa che non va. Parliamo di macchine, ma sono contestualizzate in maniera errata, per cui determina un problema. Proviamo a analizzare nel nostro piccolo qualche... Partiamo dalla base per arrivare poi a una scala più ampia. Partiamo da un'esigenza. Ho difficoltà a mettere il telefono in tasca perché mi si rompe, quindi nuovo iPhone è una, non è vero, è un esempio. Da cosa iniziamo? Acquisto il mio nuovo iPhone, nuovo dispositivo. Quindi cerco di fare cerchio e canalizzare le informazioni per poter capire come funziona. È quello che facciamo. Arriva il nostro dispositivo, quanti di voi guardano il contratto di utilizzo, le istruzioni di come funziona esattamente quel dispositivo, ma soprattutto questo, che mi dice: stai attento, ci sono delle applicazioni di default che io utilizzerò per inviare i tuoi dati. Quanti di voi hanno letto il contratto di utilizzo di un device appena acquistato? Andate a comprare magari la custodia, è più importante. In genere le istruzioni sono intonse nella scatoletta che mettete nel vostro studio assieme a quella dell'iPad, di tutte, fate la cernita, ma sono tutti intonsi, perché tanto sono user friendly, sono sistemi altamente complessi ma sono molto usabili, quindi la gente li usa facilmente, è molto commerciale. Però questo lo facciamo evidentemente, mi occupo subito di intanto di crearmi un account, di verificare quali sono le ultime release del mio software aggiornato, perché magari hanno corretto dei bug fix, e poi mi occupo di tenerlo continuamente aggiornato evidentemente. Parliamo di applicazioni. Parlando di applicazioni abbiamo anche in questo caso due elementi: applicazioni di default che non posso disinstallare, le devo tenere, e quelle sono, e le altre applicazioni invece dove posso operare, posso installarle e disinstallarle. Parlando di quelle di default, cosa andiamo a impostare in prima battuta? Un codice di protezione, questo lo fate tutti, sicuramente qui ci siamo. Verifichiamo le funzionalità di ciascuna applicazione installata, quindi di tutte le applicazioni di default io vado a verificare esattamente che cosa fa, come è installata e come è configurata. Sì, le vostre facce sono eloquenti. Configurazione specifica delle applicazioni, se serve la configuro, le informazioni, avete visto le privacy, le notifiche. Di default le notifiche sono applicate su tutto, se voi guardate nel vostro dispositivo, nell'ambito delle notifiche, fa di tutto, accende tutto, ok? Inserimento dei dati personali, metto solo quelli strettamente necessari, quando attivo le modalità dello sport, vado a fare sport, accendo l'applicazione che mi conta il battito, vuole che cosa? Quanto sei alto? Quanto pesi? Chi sei? Dove mangi? Cosa mangi? È bello perché poi ti dice respira, è bello, vi dice, ogni tanto mi dice devi respirare, è bellissimo. Protezione e mascheramento dei dati che tengo a bordo, di che cosa parliamo? Mi piacerebbe guardare le vostre rubriche in qualche ambito dove c'è il vostro PIN. Come lo chiamate? Marco PIN, Alfredo PIN banca. Mascheramento sicuramente non tengo i dati perché mi servono, sono dati che mi servono. Geolocalizzazione del dispositivo, anche in questo caso se voi guardate nei dispositivi la geolocalizzazione di tutte le applicazioni si geolocalizzano, perché sono a SMAU, registrati, è comodo che mi dice sei lì, stai facendo una bella presentazione, sono geolocalizzato perché Facebook abilita la geolocalizzazione, ma mi serve che in tutte le applicazioni si attiva questa funzione? Di default sì, attenzione, di default sì per tutte, guardatevi le geolocalizzazioni. Volevo aggiungere però, attenzione, che anche per lo smarrimento è importante geolocalizzare il dispositivo e soprattutto se ha la funzionalità di resettare i dati da remoto. Quindi il dispositivo è necessario che questa funzione sia abbinata, ma per quel che mi serve effettivamente fare. Tethering e Bluetooth se mi servono effettivamente. È inutile tenere reti accese, connettività accese se non mi serve, perché qualcuno può magari accendere un dispositivo come quello che avete visto prima. Parliamo invece adesso delle applicazioni sulle quali noi possiamo decidere di mettere, di installare o disinstallare. Intanto valutiamo le applicazioni da installare. Qual è la valutazione che mediamente si fa? L'amico che installa l'applicazione ci dice quanto è bella, le cose che fa, poi la installiamo, non ci piace, la togliamo. C'è un problema. Intanto mediamente quante installazioni facciamo? La media pare che sia intorno ai 30, ma penso che sia qualcosa in più. E in genere queste applicazioni ci chiedono un'utenza, ci fanno registrare una, per usare il servizio devo avere un account. Quanti di voi l'hanno fatto? Penso tutti. Quanto di voi li hanno cancellato dopo aver visto che il servizio non veniva più utilizzato? Nessuno. Dove stanno i vostri dati? In qualche database che magari verrà utilizzato nel black market. Che ne sapete? Lo sapete? No. Dove memorizzo le credenziali? Qui si potrebbe aprire un altro canale SMAU. Ok? Vi consiglio evidentemente di usare credenziali di un certo tipo e non tenerle evidentemente in maniera esposta per quello che adesso vi faccio vedere. Nel concreto succede questo è quello che accade dall'anomalia delle specifiche che vi ho fatto poc'anzi vedere, cioè da piccole cose sommate determina che cosa? Determina che voi andate a finire nel deep web, cioè in quella rete sommersa dove i vostri dati vengono venduti a terzi per essere monetizzati. Quindi vi vedrete banalmente arrivare una bolletta di cui non ne sapete nulla, banalmente parlando. Fattori, ancora i fattori. Cos'è l'autenticazione a due fattori che si può utilizzare sia per account di tipo mail, ma anche per tipologie di account di tipo servizio come cloud e quant'altro? Significa che io, una volta che metto utente e password, non è sufficiente, è necessario che venga restituito un altro, venga inserito un ulteriore codice, più o meno come la banca, il token della banca. Quanti di voi abilitano questo sulle mail? Una mosca bianca. Due mosche bianche, pochi. Allora, vi consiglio non solo sulle mail, ma anche su tutti i servizi sulla rete dove utilizzate, mettete dati, insomma. Dove non vedete questa possibilità, diffidate. Ve lo consiglio. Lo stesso Mark Zuckerberg, qualche tempo fa, gli hanno fatto uno scherzetto, perché lui usava la sua bellissima password da ovunque. A volte lui ha usato, secondo me, sapete quando nascondete una cosa in un posto ovvio dove la gente dice tanto non guarderà mai, in effetti è un buon sistema, in questo caso però non gli è andata bene. Parliamo un po' del punto debole, che più o meno avete capito qual è. Lo conoscete questo signore? Sapete cosa ha fatto? Ha scritto la password qui, durante un'intervista, un genio, proprio un genio della lampada. L'hanno hackerato, gli hanno fatto un bel hacking del suo account. Attenzione, un giornalista. Questo è il punto debole. Il punto debole è dare per scontato, noi siamo veloci, operiamo, siamo tutti tecnologici, però siamo veloci. Ci serve avere informazioni rapide, perché produciamo. Ok, è quello. La mentalità è quella, l'errore è quello, sul quale poi marciano gli altri. Ho voluto portare anche un altro aspetto che riguarda soluzione o problema. Vi sarà capitato nelle moltissime app che avete valutato di capire qual è la soluzione per certe cose. Per esempio, la chiamata anonima, vi arriva una chiamata 00, qualche call center, quante iniziative energetiche piuttosto che operatori telefonici. Allora c'è una bellissima applicazione che vi dice: appena qualcuno ti chiama, ti dico io chi è. E quindi l'amico dice: guarda, ho risolto il mio problema. La installate subito. Chiaramente vi chiede: mi fai accedere alla tua rubrica? Perché io vado a comporre tutti i dati che trovo sui social, che sono pubblici, attenzione, sono quelli che voi mettete. Io nel mio social compilo la mia scheda, le mie informazioni, cosa mangio, dove lavoro, perché voglio essere completo. Queste informazioni vanno ad essere acquisite con uno spidering da queste applicazioni, che è vero che poi vi dicono quali sono i numeri di telefono che possono essere degli spam, che poi sono voi che andate a settare il fatto che sia spam piuttosto che no, però è comodo. Il problema è che loro accedono alla rubrica e la vostra rubrica, e chiaramente le vostre informazioni diventano di pubblico dominio per gli altri utenti che andrete a chiamare. Quando chiamerete qualcun altro: ah, è Mario, lo conosco, perché è stato acquisito dai social. È un problema o una soluzione? Pensate voi. Questo è un problema tutto italiano. Siamo tutti amministratori. Pensate ai vostri computer. Chi non è amministratore del proprio computer? Tutti utilizzano, soprattutto in ambiente Microsoft, devo dire la verità. In ambiente Linux, SU, sudo, si fa. In ambiente Microsoft siamo tutti amministratori, vogliamo i privilegi. Non posso aspettare di installare l'applicazione, mi devi richiedere le credenziali, nome, in genere nome uguale, nome e cognome, la password uguale al nome. Devo essere veloce. Quindi tutti admin. Perché? Perché non voglio aspettare, non voglio perdere tempo. Io faccio fatica a far capire questo concetto, perché tutti vogliono essere padroni della propria macchina. Lo stesso WannaCry ha utilizzato questo sistema, è per quello che si è potuto diffondere in maniera così vasta, perché ha sfruttato questa debolezza, il fatto che, avendo privilegi di amministratore, si è potuto diffondere velocemente con privilegi elevati. Quindi l'influenza sull'opinione pubblica può essere pesante. Guardate questo grafico. Notate qualcosa su questo grafico? Picco negativo che è andato sotto zero. Sapete cos'è questo grafico? Il Dow Jones. Da che cosa è stato fatto? Da un falso tweet di un hacker che entra nel sito e pubblica: attenzione, la Casa Bianca, c'è stata un'esplosione, Barack Obama però sta bene. Guardate cosa è successo. È stato risolto in pochi secondi, qualche minuto, la perdita non vi dico qual è stata. Qui parliamo di medical device, quindi avete notato che stiamo salendo, stiamo partendo dalla base, stiamo salendo. Speriamo di non cadere. Qui parliamo di vite umane, attenzione, perché quando parliamo di medical device parliamo di oggetti connessi che abbiamo magari nel cuore. Anche in questo caso WannaCry ha infettato apparati medici che mandavano banalmente ambulanze da altre parti. Non so se avete sentito cosa è successo in UK. E qui parliamo di questi oggetti, attenzione, non parliamo di cose che, quando vengono compromessi, si parla già di hacking su ambito device di questo tipo, chiaramente il problema si pone in termini un pochettino più vitali, ok? E qui passiamo a cose un po' più pesanti, parliamo di infrastrutture critiche. In quali ambiti le infrastrutture critiche? Le infrastrutture critiche sono i robot, oggetti su grande scala, quindi oggetti che vengono assemblati quindi da questi apparati che vanno in maniera automatizzata a comporre dei progetti, delle linee. Attenzione, pensate a quello che ognuno di questi va a fare, ai dati che va a elaborare. Adesso pensate a una minima variazione sul progetto che loro vanno a seguire a livello di codice. Una banale riga di pochi millimetri può determinare. We'll be right back. bello studio della Trend Micro, vi invito a scaricare questo white paper che è molto interessante e che vi fa vedere appunto quelle che sono le possibilità di attacco verso questi nuovi dispositivi che sono di, diciamo, di robot che lavorano in grande scala. Quindi attacco al sistema di controllo, quindi alterazione di comportamento, piuttosto che la modifica della calibrazione che abbiamo visto. In questo caso può essere iniettato un difetto, vedete, nella produzione di massa, e quindi tutti i pezzi che vengono prodotti poi vanno ad essere difettosi. Oppure addirittura si arriva al controllo totale del robot, in questo caso anche con rischi per chi sta nelle immediate vicinanze. Avete visto di sfuggita quello che è l'elemento finale, in questo caso è il rotore di un drone che per poche variazioni impercettibili di millimetri sull'ala va a determinare problematiche di questo tipo. Pertanto anche una piccola variazione può determinare un esito fatale. Ok? Grazie a tutti.
Se ti è piaciuto questo episodio, vai su www.smauacademy.it. Troverai ogni settimana nuovi podcast e i video integrali dei workshop. Non dimenticare poi di lasciare una tua recensione che potrà essere utile per altri professionisti come te. A presto!